Ciao a tutti e ben ritrovati, puntata numero 655 di Easy Apple. Io sono Luca Zorzi.
E io sono Federico Travaini.
E questa puntata è stata resa possibile da un folto gruppetto di persone, perché è anche cambiato il mese e quindi abbiamo la lista di coloro i quali ci hanno supportato col Value for Value. Ma bando alle ciance, grazie a Nicola D, Alberto Cuffaro, Enrico Ferrazzi, Franco Solerio, Nicola Forte, Nicola Gabriele del Popolo, Nuccio, Roberto A, Riccardo Innocenti, Rocco L, Michele Stival, Nicola D, Pier Giovanni Frara, Mirko M e Davide Tinti. Grazie mille a tutti per il vostro supporto. Più avanzati, forse più tecnologici, più moderni con il Value for Value, oppure più concreti, intraprendenti e comunque molto generosi con Satispay, Apple Pay, PayPal, carta di credito. Ci sono tutti i vostri modi preferiti, donazione singola o ricorrente. In ogni caso, punto di riferimento è la sezione supportaci del sito easypodcast.it.
Bene Luca, è una puntata in cui io sono veramente carico di tantissime emozioni, ho un miliardo di cose che non vedo l'ora di raccontarti, ho anche chiesto di non parlare in prepuntata di nulla perché non volevo bruciarmi niente, quindi penso che inizierò a parlare adesso e finirò quando non suonano più le campane, ma finché non sento un beep che mi dice che è finito lo spazio sul disco del Mac,
finché
io non
smetterò
mai di parlare.
È una cosa seria o qualcosa del genere. No, sì, potrebbe essere una di quelle puntate in cui la tua traccia è molto nera, molto piena di ondine, e la mia tende un pochettino a zero, tranne quando mi viene una domanda da farti. Beh, sicuramente hai più tu da dire questa volta.
No, spero di no, perché ti ho chiesto anche di registrare con la videocamera accesa, perché spero che ci sia un po' di interazione. Infatti adesso ho messo la tua faccia in prima pagina. Allora, diciamo che sono successe due cose in quest'ultima settimana molto, molto interessanti. La prima è che ho avuto modo di incontrare delle persone fantastiche, in particolare Damiano e Lorenzo, che lavorano, sono amministratore delegato e responsabile del museo, non so se è l'incarico giusto, però cavolo, spero non me ne vogliano, di Magnetic Media Network, che è un'azienda di Trezzo sull'Adda, quindi diciamo vicino a Bergamo dalle mie parti, che è un rivenditore per l'enterprise, quindi per il business ufficiale Apple, che offre soluzioni alle aziende, sia hardware sia software. E con loro ho avuto questa opportunità di andare in visita principalmente per visitare il loro museo, cioè il museo Magnetic Media, dove ci sono praticamente cose che neanche in foto avevo mai visto, onestamente. Dispositivi che hanno fatto veramente la storia del personal computing, ma veramente partendo da cose che onestamente non sapevo neanche che esistessero. È stato veramente molto emozionante poter visitare il loro museo, e partendo praticamente dall'Olivetti P101, se non sbaglio, che è il primissimo personal computer mai creato, andando a ripercorrere tutta la storia, IBM, Xerox, Apple 1, Apple 2, Mac, iMac, di tutto, veramente di tutto. Tra l'altro mi hanno fatto vedere anche, non so se questa chicca tu la sapevi Luca, la calcolatrice della Brown, a cui si è ispirato l'iPhone 1, sì, perché vabbè, questo veramente è stato un momento dove si sentiva che un'azienda e delle persone e un museo trasudavano questa passione. E quindi veramente vi invito ad andare a visitare il sito di Magnetic Media, se poi avete necessità lavorative o per lavoro avete la fortuna di lavorare con dispositivi Apple, vi consiglio di rivolgervi a loro, perché sono persone super appassionate in primis e veramente molto 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 competenti. E poi abbiamo chiacchierato un attimo di quello che è il futuro invece, lo spatial computing di Apple, il visore, è quello che loro stanno già iniziando a sviluppare, le cose su cui stanno già lavorando con il nuovo visore, e diciamo anche loro aspettano con ansia che possa essere finalmente acquistato e venduto anche in Italia. È stata veramente una mattinata che non dimenticherò mai, per la quale ringrazio tantissimo Damiano e Lorenzo per avermi accolto e guidato nel loro parco giochi. Per me era un parco giochi.
Eri un po' come un bambino nel negozio delle caramelle, praticamente.
Tipo Willy Wonka, hai presente? Ecco, più o meno così. Perché veramente vedevi dispositivi che sarebbe bello avere un museo così a casa, magari piccolino, non con tutto quello che avevano loro, perché io non sapevo neanche che Apple aveva fatto delle videocamere, delle fotocamere. Loro le hanno le stampanti di Apple, hanno veramente la qualunque, hanno edizioni limitate di Mac che sono stati fatti nel tempo, colorazioni speciali degli iMac, una colorazione floreale, cioè non finirò mai di raccontarvi tutto quello che loro hanno, quindi posso solo veramente sperare di condividere l'emozione delle mie parole con voi. E questa è stata la prima delle due cose importanti successe questa settimana. La seconda è che un ascoltatore, amico, diciamo una persona non ben identificata, mi ha fatto una sorpresa che mi ha lasciato a bocca aperta. Un po' l'avevamo anticipato, mi ha dato la possibilità di provare il suo Vision Pro. E ci ho potuto giocare un paio d'ore più o meno. Dopodiché gli ho detto:
si è scaricata la batteria?
No, gli ho detto: no, in realtà ho finito che la batteria era al 60%, quindi
cavoli,
magari no,
è
magari
data per 2 ore, mi sembra, la batteria.
Forse è successo qualcosa nello spazio-tempo, cioè mi ricordo che quando ho spento ero più o meno al 60%, magari non sono state 2 ore, è stato un po' meno. E poi gli ho detto: riprendilo, perché altrimenti mi metti veramente in difficoltà. Allora, devo dire che trovare le parole per descrivere quello che provi quando lo usi è difficile, perché io mi sono un po' emozionato già soltanto vedendo questo mio amico resettare il dispositivo, cioè, o meglio, arrivare nel menu dove io avrei potuto resettare la calibrazione degli occhi e delle mani. Perché facciamo una premessa che magari molti sanno, però io mi sono trovato a vivere nella pratica, che l'Apple Vision Pro è un dispositivo veramente tanto personale, al punto che se tu indossi il Vision Pro che non è tuo, non funziona correttamente, nel senso che quello che vai a vedere con gli occhi non è quello che lui pensa tu stia guardando, che si traduce nell'avere un, il tecnicismo è dire, una sorta di offset tra quello che guardi e quello che stai puntando, quello che stai selezionando, quindi non riesci a usare il telefono. È un po' come se il touch dell'iPhone o dell'iPad è sballato e tu tocchi in un punto, ma in realtà lui il tocco lo sente un centimetro più in alto, quindi usarlo è impossibile praticamente.
Che vagamente in realtà è quello che succede, perché se provi a usare l'iPhone sotto sopra ti rendi conto che in realtà viene considerato, diciamo, l'angolo di visione, la tua prospettiva rispetto allo schermo per correggere la posizione del tocco. E se appunto prendi un iPhone e lo giri sotto sopra, che non è una delle posizioni possibili, cioè quando giri lo schermo l'iPhone si riadatta, lo giri orizzontale dall'altro lato si riadatta, mentre invece il sotto sopra non è considerato. Forse lo era negli iPhone Plus, ho questo dubbio, però
no sotto sopra secondo me mai.
Forse hai
ragione. Gli iPhone Plus sono i primi che andavano in orizzontale.
Bravo, sì, esatto, e andava in orizzontale la lock screen, cosa che non so se succede sui Max adesso. Su quelli normali di sicuro no, però
non credo.
Vabbè,
non
ok, credo. Comunque ecco, il touch si ricalibra, se lo usiamo sotto sopra ci rendiamo conto che non che qualcosa non va, insomma, sembra di sbagliare i tocchi.
Che poi è una cosa strana, perché nella realtà loro con un con il compasso, non il compasso, il giroscopio potrebbero capire come è orientato e correggere di conseguenza. Però, vabbè.
Sì, è che probabilmente, comunque, cioè, diciamo che correggerebbero qualcosa che poi stai comunque usando con l'interfaccia sotto sopra, per cui...
Sì, assolutamente. Comunque, diciamo che io mi sono già emozionato vedendo questo mio amico, questo ascoltatore, usarlo. Cioè, per me è già stato quel momento lì, è stato emozionante, perché sapevo che cosa stava facendo, ma non lo vedevo, non lo capivo ancora. Quindi la prima cosa che ho fatto è, quando l'ho indossato, ho regolato un attimo la banda che c'è dietro, solo loop mi sembra si chiama.
Esatto, questa era la prima domanda che volevo farti. Hai utilizzato quella singola o quella col supporto anche sulla
quella
parte
singola? Ho usato solo quella singola. La seconda premessa sul fatto che è un dispositivo tuo, cioè veramente personale, il fatto che la mascherina che si adatta alla faccia non era perfetta per me, quindi io vedevo sotto in basso un leggero spiraglio di luce, quindi non mi chiudeva completamente dentro il Vision Pro. Se non sbaglio ci sono quasi 70 combinazioni diverse di mascherine, quindi,
forse non così tanti, ma tanti lo stesso.
Sì, a memoria mi ricordo 60 e qualcosa, quindi quasi 70, però magari mi sbaglio. Quindi diciamo era un dispositivo che non era esattamente il mio. Ho fatto la calibrazione degli occhi e delle mani. Gli occhi significa che ti dice di guardare in dei punti, compaiono dei pallini colorati, e poi quando guardi il pallino devi fare il pinch con le dita. Su questa parte del pinch con le dita faccio una piccola premessa, cioè ho visto nei vari video che in molti dicono non serve che tu metta le mani davanti agli occhi per fare il pinch. Puoi tenerle anche basse. È vero, però non puoi tenerle così basse come magari io farei. Cioè, la mano lunga sulla gamba non funziona. Devi tenere leggermente l'avambraccio inclinato per fare in modo che tu sia un pelino avanti rispetto al resto del corpo. Quindi non puoi tenere la mano, diciamo, sulla coscia e fare il pinch, perché quello non lo prende, a me non lo prendeva. Quindi fatta calibrazione degli occhi e le mani ti chiede semplicemente di guardarle praticamente, poi inizia a utilizzarlo. E dopo, faccio un salto leggermente avanti, dopo qualche minuto che lo stai utilizzando, ti rendi conto che stai guardando degli schermi solo perché lo sai. Cioè, quando lo indossi e vedi attraverso la stanza che ti circonda, le persone che ti circondano, se nessuno ti dice che quelli sono due schermi che riproducono quello che stai vedendo, quello che c'è fuori con delle videocamere, tu non puoi accorgertene. Punto.
Non hai notato il discorso che forse avevamo anche fatto in puntata dei colori che sono meno vivi o cose di questo genere?
Nella stanza in cui io ero, no. Cioè, è come se metti degli occhiali. Io allora avevo un leggero difetto, nel senso che io vedevo tutto leggermente sfocato, ma proprio leggermente sfocato, non soltanto i bordi. Può essere dovuto al fatto che la mascherina non fosse la mia, che non lo so, ma vedevo tutto leggermente sfocato. Io non porto gli occhiali, quindi non ci sono di mezzo le lenti correttive. Questa, secondo me, delle esperienze che ho fatto, è la funzione più assurda. Cioè, tu metti una maschera che è un visore, ma non ti rendi conto di avere un visore addosso. Cioè, è come se avessi gli occhiali. Ma veramente io continuavo a mettermi davanti le mani e muoverle velocemente per dire, magari un micro lag, me ne accorgo, cioè il cervello si accorge che sto guardando un video. Niente. Cioè, la sensazione del vedere leggermente sfocato è un po' come quando ti sfreghi gli occhi, magari vedi, sai che guardi il telefono, magari non riesci a vedere tutto perfettamente nitido, però quello è impressionante. E poi ho fatto un po' di esperienze, cioè ho provato diverse applicazioni. La classica del dinosauro è una delle prime che ho provato, e per quanto sia fatta in maniera, è un'esperienza leggermente diversa dal resto che ho provato, perché quella del dinosauro tu vedi uno schermo davanti a te, hai proprio uno schermo in 16 noni più o meno, e vedi questo dinosauro, prima una farfalla che ti arriva sul dito, il dinosauro che se tu ti sposti ti guarda, ti punta, cioè lo vedi che ti sta puntando, e nonostante tu sai esattamente, nonostante tu sappia esattamente che quel dinosauro lì è finto e stai guardando un video,
e forse sai anche che ti sta per saltare addosso perché l'hai sentito raccontare, sì, in 200 podcast,
ma non ti salta addosso, ti si avvicina tanto, ti annusa, ma non ti fa né un, dico ruggito, ma non so qual è, che verso fa il dinosauro, un roar, cioè ti si avvicina, ma nel momento in cui tu te lo senti vicino sei spaventato dal fatto che possa ruggirti in faccia, e cioè, è veramente strano, lo commentavo a voce alta perché dicevo no, cioè, lo so che è finto, però comunque mi sta facendo paura. E ho provato un'applicazione che ha creato praticamente per prendere dei progetti fatti in 3D, per esempio un impianto industriale, te lo rimette nella stanza in uno a uno e tu puoi girare all'interno della stanza e giri all'interno dell'impianto e lo guardi, e lì ti rendi conto, cioè lì e in tante altre cose, la roba impressionante è di come i riferimenti degli oggetti che lui ricrea siano fissi. Cioè se tu prendi un pezzo in 3D e lo metti su un tavolo nella stanza, tu puoi anche uscire dalla stanza, rientrare, girargli intorno, quel pezzo sta lì come se l'avessi messo realmente, cioè ha una capacità di appunto avere dei riferimenti che è sbalorditiva. Ho preso la macchina da Formula 1, la classica, l'Alfa Romeo, ho staccato l'alettone e con le dita lo manipolavo, lo giravo, lo ruotavo, ed era anche lì, sai, presente Minority Report?
Sì.
Cioè il film, cioè quando lui con le dita, con le mani, muove le cose e ti sembra di essere un direttore d'orchestra che fa roteare l'alettone della macchina come vuoi tu. Ho provato a fare gli appunti. Tu, quando scrivi, questa è una cosa che inizialmente mi ci sono dovuto abituare. Quando ti compare la tastiera, per esempio, o quando devi scrivere su qualcosa, perché puoi scrivere gli appunti nel cielo praticamente, scrivendo con la mano libera, devi... Lì la profondità conta, cioè nel momento in cui tu hai la tastiera, se la tastiera è a un metro da te di distanza, tu non puoi cliccare i pulsanti della tastiera, devi proprio avvicinarti o avvicinare la tastiera a te, e poi proprio come se devi andare a cliccare realmente i pulsanti di quella tastiera che è realmente lì. E l'alternativa è quella di guardare con gli occhi le lettere e di fare il tocco con due dita per fare una lettera alla volta. Però ti dico che una delle critiche che avevo letto era che la tastiera è lenta. È lenta se devi scrivere un testo, una mail magari, qualcosa del genere. Ma se devi scrivere una ricerca sull'App Store, un indirizzo di un sito internet, cercare su Google, cercare un video su YouTube, io con due dita andavo come un razzo. Devi solo stare attento che devi proprio... cioè, premere un pulsante che in realtà non esiste.
Devi premerlo molto forte.
Devi premerlo, cioè è strano. Però mi sono trovato a mio agio, cioè non ho dovuto chiedere niente di come si faceva. E ho provato un'applicazione per vedere le stelle, mi ha proiettato su un cielo che secondo me era un grattacielo di Sydney. Ero su questo... Lì è modalità totalmente immersiva. Cosa vuol dire totalmente immersiva? Vuol dire che non vedi più niente di quello che è intorno. Cioè, ti sembra di essere realmente in un posto dove, va bene, lo percepisci che non è realmente al 100% vero, perché se sei in montagna non hai freddo, o se sei sul grattacielo non senti magari dei rumori, però ti guardi in alto e vedi il cielo stellato. Ecco, io ero su questo grattacielo e non vedevo più dove ero all'interno della stanza. E volevo arrivare al bordo del grattacielo per guardare giù, ma non sapevo se avevo abbastanza spazio per fare tutti quei passi che mi servivano per arrivare al bordo. Beh, ho fatto un passo, ho fatto un secondo passo e sono arrivato quasi alla fine della stanza, e in quel momento lì è successa per la prima volta quella magia dove magicamente un pezzo di immersione diventa trasparente e mi fa vedere la stanza fuori. Cosa che è successa dopo, quando l'ascoltatore, il mio amico, ha parlato e è comparso magicamente all'interno della stanza mentre io stavo guardando le stelle. È tutto magico, sembra veramente tutto magico. Dico un altro paio di cose che ho provato che mi ha lasciato veramente a bocca aperta. La più bella che ho guardato veramente dall'inizio alla fine e mi ha trasmesso emozioni forti è un video di Apple TV Plus di una ragazza che cammina su una corda tra in montagna in Norvegia. Cioè lei racconta, è la storia di questa signora, una bellissima ragazza tra l'altro, che dice di come lei prova questa sensazione di libertà, di sfida, e ti trovi in montagna con lei dove lei vuole attraversare un passo camminando su una corda in equilibrio. E lì tu sei in un'esperienza che è semi immersiva, nel senso che vedi non uno schermo, vedi a 180 gradi tutto il video, e poi il resto invece è nero praticamente, quindi 180 gradi di visione ce li hai. Beh, io ti giuro che non riesci a non pensare di essere lì con lei. Cioè tu vedi lei che sta preparando l'attrezzatura vicino alla montagna e non riesci a non avere la sensazione che sei lì con lei. E io, che soffro di vertigini, ho avuto 2-3 momenti in cui ho sentito fastidio guardando giù dalla montagna.
Pazzesco.
È una cosa che questa mi ha dato i brividi. E uguale di Apple TV, ho visto il concerto di Alicia Keys. Cioè, tu sei in una stanza, in una sala di registrazione, con Alicia Keys e la sua band.
E canta per te, in pratica.
Lei canta per te, ma le cose strane sono che uno, non avendo lo schermo, ma avendo questi 180 gradi di vista, mentre lei canta, tu ti puoi guardare, ti puoi distrarre su qualcos'altro. Ti puoi guardare la corista, puoi guardare chi suona il pianoforte,
hai
puoi
visto
vedere lei.
Quelle specie, cioè, di comodini bianchi che ci sono in giro in quella scena lì, perché ne ho sentito parlare in qualche podcast e si era giunti alla conclusione che lì c'erano le telecamere 3D che hanno ripreso il video.
Non lo so, però l'impressione che poi lei, quando canta, ti guarda, si avvicina, è veramente non so come spiegare, è impressionantemente vero, impressionante vero. Cioè mi fa pensare a Inception, cioè l'idea di entrare nel sogno, di fare quello che vuoi, cioè di quella cosa che fai fatica a distinguere che sia vera. Poi guarda, un'ultima riflessione prima di, magari se hai qualche domanda, qualche curiosità che non ho risposto, mi ha dato l'impressione anche che la semplicità con cui eventuali sviluppatori terzi possono integrare quello che già fanno sia veramente veramente bassa. Cioè no, cioè la difficoltà è bassa, poi magari mi sbaglio, però ti faccio questo esempio. Io sul sito dell'azienda sto iniziando a sviluppare volevo mettere un modo per vedere i prodotti in 3D direttamente all'interno del sito. Quindi c'è una pagina di beta dove si vede un modello 3D di una pompa, di un prodotto. Beh, ho digitato in Safari quel sito in modo che andasse, volevo vedere come si comportava, se potevo già manipolare il prodotto direttamente all'interno del browser. Quindi ho messo l'URL in Safari, l'ho aperto, mi ha caricato il 3D, ho manipolato il prodotto come mi aspettavo all'interno del browser, ma già nativamente sulla parte bassa dello schermo avevo un pulsante che si chiamava tipo porta fuori il 3D, una roba del genere, non mi ricordo come era in inglese. Io ho premuto quel pulsante e lui mi ha trascinato fuori il prodotto dal browser e me l'ha fatto posizionare dove volevo. Potevo mettere dove volevo all'interno della stanza, girarci intorno, manipolarlo, cioè questo con un plugin per un browser che è una roba assolutamente non pensata per funzionare con l'Apple Vision. Quindi questo è già in grado di farlo probabilmente con qualsiasi sito dove ci sono dentro dei modelli 3D che si possono manipolare.
Nel famoso formato USDZ, no, o sono STL dietro?
Sì, esatto, cioè possono essere STL, possono essere quello lì con la Z, che non mi ricordo come cavolo si chiama, SBZ, no? Non mi ricordo.
USDZ,
no, in teoria dovrebbero essere gli STL, quelli che sono i più...
Sì, o degli step, qualcosa del genere.
Sì, sì. Veramente, le parole per descrivere la sensazione è difficile trovarle. credo che provare un dispositivo del genere ti fa venire tanta, tanta, tanta voglia di comprarlo. E a me ha fatto, mi ha dato la conferma che se per me credo sia fondamentale la partecipazione anche di terzi per sviluppare tutto un ecosistema completo, ma questa roba io non riesco a non pensare che sarà il futuro di quelli che sono oggi i computer. Cioè non è pensabile, e non ho esplorato una parte di spazio di lavoro collaborativo, non ho provato a espandere il Mac, lo schermo del Mac per lavorarci. Non lo so, probabilmente ho visto veramente il 30% del potenziale di questo dispositivo. Non ho provato persona, non ho provato le chiamate con FaceTime, cioè non ho provato un po' di cose, diciamo, anche perché vabbè, non era mio, l'account non era mio, non volevo farmi gli affari di altri. Diciamo che è una sensazione che ha più del magico che del tecnologico, secondo me.
Sto processando tutto quello che mi hai raccontato, però mi viene in mente, ecco, cioè io non l'ho provato, quindi sento il tuo racconto, ho sentito racconti di altri podcaster, e la cosa che però, scusa, apro una parentesi, se non l'hai visto, se non l'avete visto, andate a vedere cosa ha combinato Federico Viticci al suo MacBook Air per utilizzarlo col Vision Pro, e chiudo la parentesi. E cioè, al di là appunto di usi fantasiosi tipo il suo, sento che la maggior parte delle persone che l'hanno comprato, finito l'effetto novità, diventa un qualcosa che usi ogni qualche giorno, giorno sì un giorno no, quasi tutti i giorni. Cioè non è un Mac al quale, cioè, che continui a utilizzare. E mi domando se questo sia semplicemente l'effetto di una piattaforma che è nuova e quindi è ancora acerba dal punto di vista della disponibilità di applicazioni native. Sì, per carità, possiamo portarci dentro il Mac, ma a quel punto lo stiamo usando solamente come uno schermo particolare. Possiamo eseguire le applicazioni per iPad, però non sfruttano al 100% le possibilità che la piattaforma ci offre. Ci danno qualcosa in più, ci danno la possibilità di avere già adesso un parco di applicazioni più ampio di quello che avrebbe di suo la piattaforma, però ecco, manca quella componente di, non dico killer app, però comunque una bella rosa di applicazioni che potrebbero essere utili sulla piattaforma.
Posso farti una domanda un po' provocatoria? Cioè,
sì.
Chi ha comprato il primo iPhone? Lo usava tutto il giorno come lo usiamo noi, per TikTok, per Instagram, per fare foto, per fare video, per guardarle, per condividerle, per fare le mail, per... cioè no, secondo me no.
Vero, hai perfettamente
ragione. Cioè chi ha comprato l'iPhone inizialmente aveva in mano questo dispositivo che era chiaramente una rivoluzione, lo usava per ascoltare la musica, per fare le chiamate, provare a navigare su internet quando aveva bisogno e mandare i messaggi, punto. Non è una cosa che è diventata così disruptive come lo è oggi.
Questo,
cioè,
è vero.
Era una demo, secondo me. Oggi io, quello che ho provato e quello che è oggi la versione 1.0, che penso sia una versione 0.1 del Vision Pro, è una demo. È una demo per dire, questo è quello che noi abbiamo, vi diamo la possibilità di poter fare. Costruiamoci attorno insieme. Cioè, io penso gli utilizzi in un'azienda. Sviluppare... un ufficio tecnico non c'è neanche da pensare, cioè ha la possibilità di sviluppare in 3D, in 2D, disegnare, guardare, collaborare, vedere, tastare con mano qualcosa prima di averla prodotta realmente. Tanta parte magari di prototipazione, dove io faccio un pezzo, ho bisogno di avere una copia uno a uno perché ha bisogno di vederla la produzione per capire come è fatto realmente, perché comunque un disegno, un pezzo in 3D stampato, ce l'hai lì, lo vedi, no, non ce l'hai neanche magari più bisogno perché ce l'hai in mano, lo giri, lo guardi, lo muovi. Cioè, già io nel mio piccolo ho pensato almeno tre modi per dire, questa roba qua, se dovessi domani prenderla e portarla in azienda, potrei fare queste cose qua. So che queste persone ci lavorerebbero meglio, so che migliorerei la giornata di queste persone lavorativa. Poi vogliamo parlare di difetti, tranquillamente, cioè dopo un po' mi ha pesato, alla fine mi dava un po' fastidio qua sulla fronte, ho provato un po' prima a stringerlo, poi a allentarlo, ma mi iniziava a dare fastidio sul naso, mi pesava, ho avuto un momento in cui gli occhi iniziavano a bruciarmi leggermente, non so se è per gli schermi o per il fatto che vedevo leggermente sfocato e quindi i miei occhi si dovevano sforzare di più per cercare di vedere rispetto che vedere magari tutto nitido. Cioè, come quando parlavo con Isa mi dice, sì, ma concretamente cosa ci fai? Cioè, cosa ci puoi fare concretamente? Ma è un po' come dire, perché nel suo concretamente era qualcosa di utile. Cioè, gli ho detto, sì, ci puoi vedere i film, ci puoi fare le videochiamate, puoi navigare su internet, puoi fare delle esperienze che non puoi fare con nient'altro, perché quel dinosauro, quel concerto, quel pezzo di video della montagna, cioè sono cose che non ho mai provato a fare in altro modo nella mia vita. Poi se vogliamo andare a dire la killer app o la concretezza, allora è lo stesso discorso della TV. Cosa ci fai di concreto con una TV? La compri, la metti lì, quando hai bisogno la accendi, ti vedi il film, ti vedi la TV. Ma di concreto non è che fai realmente qualcosa. Cioè, cosa vuol dire concreto? Gli impieghi saranno secondo me multipli, medicale, didattico, cioè guardare le stelle, guardare il pianeta solare. Io mi sono reso conto oggi per la prima volta nella mia vita, non so, tu hai in mente la Terra e Marte, la Terra gira a una certa velocità su se stessa, Marte gira ugualmente veloce, più lento, più o meno uguale, Venere praticamente fermo rispetto alla Terra, non gira quasi Venere. Poi guardavi Giove, Urano, Nettuno gira velocissimo, Giove forse gira ancora più veloce della Terra, le dimensioni, le proporzioni, guardare Giove e il Sole in scala 1:1, dove ti puoi portare il Sole davanti agli occhi e Giove lo vedi in lontananza per capire quanto è lontano, ti rendi conto che Plutone ha un'orbita che è stortissima rispetto a quella degli altri pianeti, cioè un'infinità di cose che uno può esplorare. Poi se vogliamo pensare che, oh mio Dio, vedere tutte le persone all'interno di un'aula scolastica o all'interno di un ufficio, all'interno di un aereo, all'interno di un treno, tutti quanti con il Vision Pro in testa, io farei vedere a chi ha vissuto 15 anni fa, non 150 anni fa, 15 anni fa, gli farei vedere la foto di un concerto oggi, con tutti col telefono puntato al cielo con le mani, e gli direi, ma come ti sembra questa roba? Ah no, assolutamente, tutti col telefono puntato in mano a fare la foto, il concerto, non ti godi il concerto. Magari è anche vero, e anch'io sono uno di quelli che dice, il concerto me lo cerco di guardare tutto senza usare il telefono, per godermelo in prima persona, perché poi magari faccio un miliardo di foto e video che non rivedrò mai. Però è poi così tanto 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 male questa cosa? Dipende, come tutte le cose, se tutti mettiamo il Vision Pro e non ci parliamo più, ma non penso che sia questo c'è gente che cena al ristorante col Vision Pro, boh, magari sì, magari no, non ne ho la più pallida idea, cioè è comunque una cosa che andrà vissuta, non lo so, magari anche un po' regolamentata, cioè no al Vision Pro nei luoghi pubblici.
No, hai dato tutta una serie di spunti interessanti, però in realtà io volevo andare a parare un po' da un'altra parte. L'altra parte sarebbe, quando è stato presentato l'iPad, era stato detto c'è spazio tra il computer e il telefono. Ci sono delle cose che fa molto meglio del telefono, ci sono delle cose che fa molto meglio del computer, non necessariamente tutto, assolutamente, però ha un suo spazio, ha una zona in cui eccelle nell'utilizzo delle persone. Poi chiaramente ci sono altri strumenti ancora molto più specializzati che eccellono in quella cosa specifica, però servono allo 0,3% della popolazione. Il Vision Pro sicuramente vuole porsi come un qualche cosa di più ad ampio spettro, ad ampio utilizzo, cioè non è la cosa che usa il neurochirurgo per operare a distanza, è qualcosa che Luca potrebbe usare per guardarsi un film mentre in aereo, è qualcosa che Fede potrebbe usare appunto per guardarsi dei modelli 3D, è qualcosa che qualcun altro potrebbe usare per uno specifico altro motivo. Ecco, io la parte dove fatico un po' di più è vedere tolto forse la cosa più evidente, che è l'intrattenimento, dove sicuramente credo che possa offrire un'esperienza pazzesca, cioè avere un mega cinema ovunque ti trovi, che sicuramente è una cosa che di per sé ha un valore.
Più di un cinema, cioè qualcosa che è più, perché è più di un cinema. Non è che guardo la TV dove
film,
voglio,
puoi
cioè,
essere...
è un'esperienza diversa.
Esatto,
veramente.
Cioè è una cosa di più, e quindi la... è indubbio che lo fa molto meglio del telefono, molto meglio dell'iPad, molto meglio del computer, molto meglio della televisione.
Molto meglio del cinema.
Molto meglio del cinema, ok. Tolto questo, che è, secondo me, l'utilizzo più semplice da identificare, per gli altri utilizzi, ancora una volta, sottolineo che debbano essere applicabili a una vasta fetta della popolazione, perché altre cose magari sono troppo specializzate, fatico un pochettino a vedere dove sia il suo posto, qual è quell'attività che lui fa molto meglio, e sono convinto che pian piano qualcosa lo vedremo. Non sono convinto di quello che dici tu, che sia il futuro del computer, perché l'abbiamo sentito dire un po' troppe volte questa cosa.
Sì, ma io, a me piace sempre pensare in maniera folle, cioè tra qua a 200 anni, secondo te, ci sarà ancora il computer come lo pensiamo oggi?
No. Sì.
No. No. Io penso di no. Da qua a 200 anni, no. Quindi tra...
Cioè 200 anni mi stai chiedendo qualche cosa di troppo distante.
Sì, esatto. Però comunque sto esagerando. Cioè da qui a 200 anni succederà. Quindi
però
potrebbe,
aspetta,
essere questo.
Magari
potrebbe essere,
ecco, esatto,
che noi non lo vediamo neanche.
Potrebbe essere tutt'altro, cioè nel senso, da dire da qui a 200 anni il computer ci sarà ancora, a me verrebbe da dirti di sì, ma magari sono folle io, però come non posso dire questo, non posso certo dire che Vision Pro sarà, o comunque qualcosa di che ci assomiglia, insomma un form factor simile, sarà quello che lo andrà a sostituire, boh, chi lo sa, questo non riesco a fare quel passo lì.
Non lo so, vediamo. Cioè, innanzitutto, se non fa una versione col cavo Ethernet, so già che non potrà essere sostituito da tu.
Se si prende la developer strap, quindi cinturino, la banda, il supporto, quello fatto apposta per gli sviluppatori, che ha una porta USB-C anche in testa, che è, devo dire, ergonomicamente anche niente male come soluzione, è possibile attaccare un adattatore USB-C Ethernet e godere dell'Ethernet anche sul Vision Pro, che...
E fare uno speed test che vedi la lancetta che ti arriva direttamente sui maroni.
E quello non è male, non è male, devo dire.
No, diciamo che io penso comunque che, sempre in maniera un po' provocatoria, quando è uscito l'iPhone nessuno ha pensato che l'iPhone sarebbe diventato il nostro biglietto aereo. Oggi è così. Questa è un'applicazione. Quante applicazioni non erano state assolutamente pensate quando è uscito l'iPhone? Quindi oggi cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo ancora veramente una roba, una presentazione, una cosa piccola, una cosa veramente minima. E...
Sì, è vero, è difficile vedere oggi, durante l'infanzia, totale, ancora più che l'infanzia, proprio... qualcosa che viene ancora prima di questo prodotto, quasi un concept.
Scusami, cioè, quanto sono stato critico negli ultimi 5 anni su Apple? Troppo.
Sull'orlo
tanto.
Del troppo, dai.
Sull'orlo del troppo. Non mi sentivo così follemente agitato, emozionato, ma penso dai tempi dell'iPhone 4. Cioè, parliamo del 2010,
sì.
E non lo so, io mi sento, dopo veramente tanto tempo, super emozionato per un dispositivo che comprerei domani, ma non comprerò probabilmente, per quel motivo che già dicevo, cioè che oggi la mia vita non mi garantirebbe di poter godere appieno di questo dispositivo. Cioè lo comprerei per farlo provare agli altri e dire: guarda che figata è questa roba, provalo, ti prego. E se mi desse una percentuale poi Apple per tutti gli Apple Pro, per tutti i Vision Pro che farei vendere, penso che comunque non guadagnerei neanche un centesimo. Però mi impegnerei ancora di più a farlo provare alle persone. Perché nella realtà poi io mi rendo conto che nel mio lavoro, a lavoro forse riuscirei a usarlo veramente poco. Per quanto riguarda la parte intrattenimento, oggi a casa c'è altro che mi intrattiene parecchio. E sai, una riflessione che ho fatto, vediamo se tu cosa ne pensi, un ragionamento, perché qual è la critica che si può fare a un dispositivo del genere sul lato intrattenimento? Siete in quattro in famiglia, hai due figli, o magari un figlio e un cane, tutti quanti volete vedere un film, ti servono quattro Vision Pro, giusto?
Anche sì, per in particolare per il cane la vedo dura trovare il light shield della dimensione corretta.
Ecco. Non è che potrebbero pensare di fare una sorta di versione di Vision Pro Slave, cioè un companion, qualcosa che tu hai, che da solo non funziona, ma che puoi far indossare a qualcuno in modo che tu sei il master, quello che riproduce il film, quello che fa tutto, e gli altri semplicemente partecipano al tuo spazio. Potrebbe essere una idea, non so se poi è una cosa fattibile a livello di hardware, software, magari costerebbe comunque 3.300 invece che 3.500, esatto. Perché per funzionare avrebbe bisogno ugualmente di chissà quante cose, non lo so.
Cosa ne proprio, pensi? È proprio il motivo per cui non lo vedo probabile. C'era chi aveva auspicato l'esistenza di un Vision Light, non lo so, sì. Dedicato a solamente fungere da schermo per il Mac, comunque schermo esterno, e alla fine chi ha un attimino...
No, così non ce lo vedrei.
No, ok, però cioè, il concetto è lo stesso, al di là di che cosa può fare una cosa che non è indipendente, ecco, non puoi usarlo come un, passami il termine, un computer... quella cosa lì, comunque discutendo, ragionando, si è raggiunti alla conclusione che alla fine non porterebbe poi a un risparmio così significativo. Cioè, magari tolgo l'M2, lascio, come si chiama, R2, quello della realtà...
X?
No, R, sono sicuro sia R. Oh. Vabbè, comunque, quello che si occupa di gestire le telecamere, la rilevazione delle mani, eccetera, eccetera, e appunto, insomma, gestire un po' l'esperienza visuale.
Ma neanche quello, soltanto un visore. Cioè non devi interagire con niente, non puoi fare niente. Cioè tu lo metti su e sei immerso nello stesso spazio dell'altra persona, appunto.
Credo che sia la ricetta.
Non hai mani da muovere. No, perché sei nel tuo spazio, ti muovi, ma non hai modo di interagirci, cioè...
Ah, ok, ti muovi, quindi rileva il movimento.
Sì, ma non le mani, non gli occhi, non gliene frega. Cioè gli occhi forse sì, per mettere a fuoco, per forza, però la parte delle mani no, non ce l'hai, lo puoi solo accendere, lo metti su, si connette a... Sì, va bene, è vero, un modo per interagire con l'interfaccia grafica ci dovrà essere. È una sorta di pairing tra i due dispositivi, perché poi invece l'altro pensiero è, va bene, ma se diventerà veramente il dispositivo... delle persone, vabbè, a quel punto lì probabilmente, come oggi ognuno ha un telefono, ognuno avrà un Vision Pro, finché costa 3.500 euro e è così ingombrante, no, diciamo, però in futuro chissà che cosa, cioè riuscirà a diventare un paio di occhiali o diciamo il visore di Ciclope, questa vediamo se l'hai capita, chi è Ciclope?
Ciclope era mica uno degli X-Men. Mamma mia, che aveva Luca. Gli occhiali, cioè gli occhi laser.
Quello che fa il laser dagli occhi, sì. Cioè una roba del genere. Perché alla fine le telecamere, ok, ma perché non puoi spostare anche tutta la parte di chip nella batteria in tasca magari? Cioè, non so, una roba del genere.
La difficoltà di avere un cavo che deve trasmettere un'enormità di dati.
Sì, vabbè. Sto inventandomi cose per cui pensiamo a cosa aveva poi Tom Cruise, aveva niente praticamente in viso, una specie di visore, però diciamo che questo, anche l'occhiale dovrebbe essere comunque un qualcosa che ti immerge completamente, perché ripeto, la parte più impressionante che non mi spiegavo, e proprio lo continuavo a dire, dicevo, ma cioè ti rendi conto che io non mi rendo conto che sto guardando il mondo tramite due monitor? Perché secondo me ho assolutamente delle lenti davanti agli occhi e sto vedendo il mondo con i miei occhi, invece no. Difficile trasmettere la sensazione, spero, Spero che qualcosa vi sia arrivato. Spero abbiate capito che dovete fare un sacco di donazioni in più perché dobbiamo comprarlo. No, vabbè, questo ovviamente
una vigliaccata quest'ultima.
È una vigliaccata ovviamente, dai. Compratelo voi, non dateci soldi per le donazioni, ma compratelo voi piuttosto.
Ok, o perlomeno provatelo, cioè, sarà interessante quando sarà in vendita anche qua poter comunque partecipare ai test negli Apple Store, quella mezz'oretta di demo. Per carità, non saranno come le due ore che hai potuto passare tu oggi, però sicuramente può essere una bella esperienza da fare per provarlo, senza dover fare la vigliaccata vera che sarebbe comprarlo, tenerlo 14-13 giorni e poi restituirlo.
Ma quello è vero, cioè nel senso, se ti rendi conto che non lo usi, non fai niente, lo vuoi restituire, però secondo me, cioè, hai una visione veramente miope, nel senso che, cioè, in 14 giorni non hai neanche idea di che cosa ci riserva nei prossimi aggiornamenti, prossime applicazioni, prossime cose, cioè è una cosa che io vorrei poter vivere da in prima persona, cioè per questo motivo lo comprerei, perché vorrei viverla in prima persona.
Esatto. La cosa... sai cosa fare Fede.
Va bene, comprare, così lo puoi provare anche tu.
Sì, ok.
No, va bene, no, vediamo quando riuscirà in Italia, quanto costerà, se sarà evoluta la situazione in qualche modo. Se non
ci
lo
sarà
so.
Un 4 davanti a quel prezzo, eh?
Io ho ipotizzato 3.800 o 3.900, qualcosa del genere. Beh, 4 secondo... no, sarà 3.999 magari.
Scusate, 3.500, già solo aggiungiamoci il 22%, sono 4.270.
Ricorda che anche in America è così, eh? In America noi diciamo che costa 3.500, ma è 3.500 più le tasse.
No, appunto,
devi aggiungerci a Spagna almeno un 10% di tasse in America, quindi no, 3.500. Più 350.
Raramente arriva al 10, però vabbè, al di là di questo, io noi sicuramente abbiamo il 22 e quindi fa 4,270 così. Quindi conversione euro-dollaro, tassa per le cavallette.
Vabbè, ma conversione euro-dollaro tu hai fatto 1-1.
Sì, sì. È vero.
Scusa, euro-dollaro Apple.
Euro-Apple e doll-Apple.
Però la conversione non è 1-1, 3.500 US saranno oggi 2.800.
Facciamo
euro.
Diviso 1-1, torniamo a 3.881.
Vai su Google e scrivi euro to USD, USD to euro.
Sì, sì, no, scrivi. Ok, è che ormai avevo il conto fatto. E...
3.500 USD to euro oggi fa 3.200, quindi ho detto 2.800, non stupiate. 3.200 più...
22% fa 3.904.
Esatto, quindi io diciamo che ci ho abbastanza preso, 3.800-3.900.
Io rimango dell'idea che non
sì,
sarà
che poi
così
faranno,
e
quindi poi sarà faranno 4, la conversione.
3.999 minimo.
Faranno la conversione a modo loro. A modo loro.
Abbiamo tante altre cose in questa
sì.
puntata.
Dimmi tu, dottore, mi dica lei, vogliamo rispondere almeno a qualche domanda che ci è arrivata o facciamo la puntata... La vision puntata.
No, dai, volevo solamente rispondere a una puntata perché desidero...
A una puntata?
No, una domanda.
Hai detto che vuoi rispondere a una puntata.
In questa domanda voglio rispondere a una puntata. Desidero far tranquillizzare Gianluca che ci scrive: ho seguito l'ultima puntata di questo venerdì ed avete detto che il backup di Synology prende obbligatoriamente tutto l'hard disk del Synology. In realtà ho il servizio C2 backup da 1 tera e mi permette di scegliere le cartelle sulle quali fare il backup. Sì, confermo Gianluca, perché io in realtà parlavo di Hyper Backup. No, come si chiama? Scusa,
Active backup
for business.
Scontate essa alla fine.
Che ti permette di fare il backup del computer sul tuo Synology, mentre invece tu hai il C2 backup da 1 tera, come giustamente specifichi, che è un servizio di backup da installare sul computer che fa il backup verso il cloud di Synology, da cui il terabyte di spazio che viene dato in dote. E dice: però la mia domanda è un'altra, il servizio che ho acquistato ha il backup versionato e che permette di essere al riparo dai malware? La risposta è sì, è anche possibile andare a definire una strategia di mantenimento delle versioni, che so, una al giorno per una settimana, 4 settimanali, 12 mensili e boh, non lo so. Tutte queste versioni ovviamente concorrono al raggiungimento della soglia di 1 tera o quella che avete comprato, però comunque... vengono mantenute queste numerose versioni secondo le proprie preferenze, consentendo quindi di tornare indietro. Quindi stringi, 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 Gianluca, sì, il tuo C2 backup include il backup versionato.
Bene, ora che anche il buon Gianluca può dormire tranquillo, vi consigliamo un prodotto della settimana rapidamente, dopodiché concludiamo questa lunga questo lungo racconto della mia settimana. È un prodotto che ho visto tramite una persona che probabilmente per molti di voi è nota, che si chiama Aldo Ricci. Luca, conosci? Ti dice qualcosa il nome?
No.
No? Aldo Ricci è un influencer che su TikTok e Instagram fa vedere un sacco di cose su domotica. Me l'ha consigliato qualcuno, qualche ascoltatore, perdonami, non mi ricordo il tuo nome, non me ne volere, è proprio un momento di vuoto. E, è carino come canale, sia TikTok sia Instagram, perché fa vedere un po' di cose su domotica, casa, dispositivi, gadget, così. E in questo video, che vi posso anche linkare su Instagram, fa vedere una cover per iPad che fa finta di aggiungere una ricarica a induzione all'iPad. Cosa vuol dire fa finta? Che è una cover che praticamente ha sul retro un magnete con dei contatti elettrici, e questa cover ha poi della parte del caricatore un pin che bisogna inserire dentro l'USB-C dell'iPad Pro. È solo per gli ultimi iPad Pro c'è questa cover, mi sembra di aver visto. A questo punto avete anche un caricatore magnetico che potete utilizzare con la cover. Quindi il caricatore magnetico si aggancia alla cover magnetica, ci sono dei contatti elettrici che trasmettono la carica fino alla porta USB-C dell'iPad. Quindi nella realtà non è una ricarica a induzione, ne parlavamo prima io e Luca in prepuntata, però a tutti gli effetti potete caricare l'iPad agganciandolo a questo caricatore in maniera magnetica. Lui lo utilizza per creare una sorta di dashboard a muro, quindi ha messo questo caricatore incastrato dentro praticamente il muro, in modo che non si vede neanche un filo, ci va ad appoggiare sopra l'iPad col magnete e l'iPad resta attaccato al muro col magnete e lui lo può utilizzare. Nel frattempo l'iPad si ricarica. Se poi tu lo vuoi usare, semplicemente lo stacchi dal magnete tirandolo e lo puoi usare normalmente. Quando hai finito di utilizzarlo lo rimetti lì. Veramente una cover, una soluzione molto molto bella. La marca è la Pitaka e si chiama Mag Easy Case Pro. Lo trovate anche su il signor Amazon alla modica cifra di 114-115 euro, che sono tanti, però secondo me per come è fatta neanche troppissimi. Se la andate a prendere dal sito direttamente di Pitaka costa $90, però poi non so se ci sono di mezzo spedizioni o non spedizioni, e non ho capito se ha dentro il caricatore. Il caricatore eventualmente costa $30, quindi 90 più 30 fa 120, quindi 114 su Amazon, diciamo che la cifra è quella lì. È veramente molto 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 carino come prodotto.
Sì, Pitaka è abbastanza noto per fare prodotti di qualità, a un prezzo non certamente, non un primo prezzo, però sicuramente vale la pena. Se avete bisogno di un prodotto del genere, a me ispira assai. Mi manca solo A, la necessità di un prodotto del genere, e B, un iPad compatibile, però c'eravamo quasi e potevo quasi essere un acquirente di questa case di Pitaka.
Sì, anch'io non ho l'iPad compatibile, altrimenti ci avrei fatto un pensierino, perché la cover che ho per l'iPad attualmente fa veramente schifo. Prima avevo una sorta di cover magnetica della InCase, la marca che si trova sempre su Amazon, molto bella, ma dopo ormai il mio iPad ha 4, 5, 6 anni, dopo 6 anni la cover è andata, si è distrutta completamente, si è aperta in due. Ho ricomprato la stessa cover da Amazon, non è più magnetica, è a incastro, e siccome io molto spesso stacco l'iPad alla cover, voi direte perché? Perché quando gioco non mi piace avere la cover, quindi mi piace staccare l'iPad, giocare e poi rimetterlo nella cover, perché invece mi accomoda quando tipo sono a letto, guardo i video, per tenerlo in piedi, per tenerlo di lato, cioè molto comodo. Però quando gioco non voglio rotture, anche perché comunque la cover pesa con la parte magnetica e tutto, mentre l'iPad da solo è più leggero. e questa nuova cover mi sta dando parecchio fastidio, non mi sta piacendo neanche un po', però vabbè, va bene così. Luca, direi che ricordiamo a tutti che potete supportare questo podcast, che è il podcast Apple più ascoltato in Italia, possiamo dirlo, perché la classifica di Apple Podcast non mente ed è la verità assoluta, siamo sempre primissimi in classifica quando escono le puntate, nella sezione tecnologia, quindi questo ci fa veramente molto piacere. E vi ricordo che potete supportare quello che facciamo tramite delle donazioni nella sezione supportaci del sito Easy Podcast, trovate tutti i metodi di pagamento, ci sono sia donazioni singoli sia ricorrenti. L'altro modo per supportarci, che da un po' che non lo fate, è quello di lasciare una recensione su Apple Podcast. Quindi andate su Apple Podcast, cercate Easy Apple, lo trovate in cima alle classifiche della sezione tecnologia e mettete delle stelline con delle belle parole, in modo che noi riceviamo le vostre recensioni e possiamo leggerla in puntata. Se volete restare con noi durante tutta la settimana potete farlo tramite la Easy Chat su Telegram, quindi c'è una Easy Chat, la cercate, la trovate, oppure visitate il sito chat.easyapple.org. Se volete mandarci una mail, l'indirizzo è info@easyapple.org, e se infine volete seguire me e Luca in quello che facciamo durante la giornata al di fuori di Easy Apple, quindi Easy Apple e non solo, ci trovate sui vari social, Mastodon, Twitter, X e altro, come Luca TNT ed FDrama. Per questa 655esima puntata è tutto, un saluto da Federico,
un saluto da Luca.
E noi ci sentiamo la settimana prossima, di venerdì alle ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple, il podcast che prima non c'era.